Ve lo dicevo all'inizio, lo stato d'animo con cui celebro, con cui cerco di vivere questo momento. Lo stato d'animo è quello di questa pretesa buona, ecclesiastica, no? Di dire adesso abbiamo fatto tutto un cammino insieme, si chiude l'anno pastorale, il cammino di fede, no? Dopo la Pasqua, i sacramenti, la Pentecoste, la Trinità, appunto. Adesso finalmente si dice il nome di chi ci ha condotto, si chiama Padre, Figlio, Spirito Santo. Dico questa pretesa, però appunto, poi se uno è sincero dice ma è un bel mistero. Cioè cosa ha voluto dire? Chi è questo qui? In che senso questo qui che noi chiamiamo Padre, Figlio, Spirito Santo effettivamente mi ha condotto, ci ha condotti, ci sta portando alla verità, no? E poi ti vengono in mente tante cose, sono venuti dei giovani a sposarsi, sono venute molte famiglie giovani a portarci i loro bambini e noi sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, no? Gli ha sempre detto così a tutti. Sono arrivate molte persone a condividere i sogni di una società più giusta, più umana. Sono venuti molti a portare i loro cari rapiti dalla morte. E sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Cioè, in qualche maniera noi abbiamo continuato come Chiesa a proclamare che questa situazione qui, questa roba qui, questo momento della vita che racchiude poi la nostra vita, no, in maniera importante, viene dal Signore, accompagnata dal Signore, va al Signore nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, no? E però tutte queste persone, ma io per primo, mi chiedevo, mi chiedo tutte le volte che battezzo, che facciamo un funerale, che se è chiaro che cosa voglia dire. E mi pare, a partire da me appunto, che è difficile capire, bisogna riconoscere che non capiscono, non capiamo appunto. Il Vangelo di questa sera, ma chi ha un po' di familiarità con i Vangeli lo sa che questa non è una domanda arzigogolata da chi problematizza tutto. I Vangeli dicono continuamente sta roba qui, i discepoli di Gesù appunto, no, di cui il Vangelo anche stasera ci parla, non capivano. Cioè stando insieme a Gesù, la loro consuetudine di vita con Gesù gli faceva percepire che in questa faccenda c'è iscritta una verità che è molto più grande rispetto a quello che noi capiamo. Beh, rispetto a quello di cui abbiamo bisogno è evidente, ma anche rispetto a ciò che capiamo. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Anche stasera ci dice così il Signore. E a colmare questo difetto, questo fatto che non capiamo appunto, provvederà in qualche maniera, dice, la vita, lo spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera, attraverso le prove della vita vi annuncerà le cose future, quelle che vi aspettano, quelle che vi sono state promesse, quel di più che è già scritto dentro, che noi, a noi sembra di intravedere in ciò che stiamo vivendo, ma che resta appunto inesorabilmente nascosto. E il libro della Sapienza alludeva, cioè quello che dice Gesù ai discepoli è già quello che fin dall'inizio Dio ha rivolto, fin dal principio della creazione all'uomo, a ogni uomo. Fin da principio, il Creatore scrive in tutte le sue creature un messaggio, una promessa che essi non sono capaci di capire. E questa parola di Dio, che si esprime attraverso la vita degli uomini, no? Attraverso la nostra vita, rimane una parola nascosta, che viene detta dagli uomini, appunto. Pensate a questa immensa narrazione della vicenda umana, quante storie, basta stare un po' fissi in un piccolo posto come questo e ti senti travolgere dalle storie di un quartiere, ma immaginate un quartiere cos'è rispetto al mondo, no? Questa parola di Dio, appunto, che si fa carne nelle parole degli uomini, nelle storie degli uomini, che aspetta che gli uomini la dicano, appunto, che è balbettata da tutti gli uomini e che è stata indicata dai profeti, questa parola che viene detta, appunto, in maniera culminante da un uomo, da Gesù, dal Vangelo di Gesù. E allora si capisce perché le parole di Gesù sono parole nuove rispetto alle parole che noi abbiamo messo insieme, rispetto alle parole del mondo, no? E però sono parole antiche perché danno espressione a pensieri concepiti dal Padre fin dalla creazione del mondo. Cioè Dio sta parlando agli uomini, attraverso gli uomini, ha parlato in Gesù, ma quando Gesù poi si rivolge a noi dice io vi sto dicendo le cose che il Padre mi ha detto, perché ciò che è del Padre è mio, io vi do ciò che è mio, cioè del Padre, ma voi non siete in grado appunto di portare il peso, lo Spirito vi porterà a cogliere la verità della vostra vita, hai capito? Perché appunto questa parola segreta si svolgerà attraverso la nostra vita, sarà la nostra vita la parola che Dio ci ha rivolto, che pure noi viviamo e non capiamo fino in fondo, che bisogna chiedere a Dio per capire cos'è la mia vita, appunto. E me lo dirà. Le cose che Gesù rivela ai suoi eccedono la possibilità attuale di comprendere. Capiranno dopo attraverso il cammino e la prova. Ma questo non impedisce a Gesù e a Dio, radicalmente, di dire agli uomini queste cose esagerate. Perché appunto il Signore sa di poter contare sul lavoro di un altro maestro, lo Spirito di verità, che ricordando ciò che Gesù ha detto, annuncerà le cose future. Ma questa, provate a pensare un momento, non è quello che avviene anche tra noi. Questa non è una legge elementare di ogni comunicazione umana. Io non posso cacciare dentro nella testa di un altro la verità. Le cose più importanti si possono dire solo lasciando un po' di silenzio, di spazio, di tempo vuoto, perché la verità possa essere testimoniata, possa essere detta dall'altro. Non posso imporre la verità. La posso suscitare, posso tirar via degli ostacoli, ma posso solo creare dello spazio perché la verità sia detta. E così fa Dio con noi, appunto. Dio parla, ma non può parlare se non quando noi lo diciamo, poi. Cioè, non è che sta lì di fronte uno che parla e uno ascolta. Cioè, noi la immaginiamo così la cosa. Possiamo paragonare la situazione di Dio nei nostri confronti a quella dei nostri genitori. E prima di tutto a quello di nostra mamma. Anche questo è elementare, no? Se tu vuoi capire cos'è la tua vita, devi tornare nel grembo della madre, come diceva Gesù a Nicodemo, perché il seme deposto dalla nostra identità nel ventre della madre è in quello stadio inaugurale del venire al mondo, che già tutto era detto, era già detto tutto. Solo che tu dopo hai dovuto dirlo te con la tua vita, hai capito? Anche la mamma con i figli fa come Dio, che dice queste promesse spudorate. Dopo il figlio però deve andare a verificarle nella vita. Quando una mamma tiene in braccio il figlio di pochi mesi, che appunto non capisce, virgolette, è infante comunque, non ha parola, è senza parola, eppure la mamma, soprattutto quando non la vedono gli altri, gli dice di quelle cose, che diciamo, quella lì non capisce niente, cosa gli sta dicendo, cosa capisce, no, lui non può capire, ma questo fa smettere la mamma di dirgli quelle cose lì. Al contrario, la mamma continua a parlare e dice quelle cose così alte, così esagerate, che se ci fosse lì un adulto si vergogna, no? Cioè, non potrebbe spiegare un adulto perché dice ste robe qui. E quando è sola col suo bambino, non ha incertezze. È assolutamente certa che il figlio in qualche modo capisce, è assolutamente certa che queste cose il figlio le capirà. Io vi dico alcune cose che non siete capaci di portarne il peso adesso, ma qualcuno vi porterà a capire la verità di ciò che io vi prometto, di ciò che io vi do. Fa così la mamma, no? La mamma è assolutamente certa che le cose da dire al figlio sono proprio quelle lì così esagerate, che lei istintivamente sente di dirgli, anche se non sa come potranno essere mantenute. È come se la madre fosse sostenuta da questa certezza arcana, che le sue parole possono contare sulla complicità di un altro maestro segreto, che sarà capace di ripetere al bambino le parole della mamma, facendole arrivare al cuore del figlio. Non so, vedete che quello che capita a noi fa capire molto, mi pare, l'esperienza di Gesù. I discepoli ai quali Gesù si rivolge sono in un certo senso ancora bambini, anzi non solo in un certo senso, sono bambini. Ah. E tuttavia Gesù non si scoraggia. Non si lascia fermare appunto dalla loro incapacità di comprendere. Sa di poter contare sulla complicità di un altro maestro, lo spirito di verità che guiderà i discepoli alla verità tutta intera. Le parole che una madre dice a suo figlio, cosa dicono? Dicono della certezza più radicale, indubitabile della vita, cioè dicono che il mondo è bello, che il mondo è ospitale, che il mondo è accogliente, che il mondo è buono. Gliel'ho fatto capire lei quei 9 mesi che l'ha tenuto lì in pancia, si è trovato bene, no? Era protetto, no? E la mamma dice, vai, appunto, tutta l'educazione è questa, guarda che io ti ho chiamato in un posto sicuro e se c'è qualche problema chiamami che io ci sono sempre, capito, per te. Non c'è nulla di cui si debba aver paura. Il figlio non sarà mai solo e ogni volta che avvertirà il pericolo basterà che chiami la mamma ed essa subito accorrerà. Queste affermazioni grandiose dell'affidabilità, della speranza appunto, della fede, chiamiamola fede, no? Queste affermazioni grandiose una mamma le fa senza neanche pensarci, senza rendersi conto di cosa dice, guidata come da un istinto, capito? Se dovesse giustificarle, comincerebbe a correggere, dice, però il mondo, soprattutto in una società come questa, vedete quanto è disumana la paura che noi coltiviamo in questa società attuale. Cioè gli scalza dal cuore a questi ragazzi tutto ciò che i genitori gli hanno detto. Crea questi egoismi, queste paure, queste voracità, no? Cioè tra ciò che dice la famiglia e ciò che dice la società c'è un totale contrasto. E questa è la difficoltà educativa, è questa. Cioè uno si trova sballottato tra ciò che la mamma e il papà hanno continuato a dirgli senza dirglielo, dandogli la vita, continuando a prendersi cura di lui. È una società in cui invece si trovano cacciati ai margini, messi lì in parcheggio, trattati sempre da gente che non è sicura di niente, con tutta una cultura in giro che ci sono i cattivi, i brutti, che il mondo, no, è pieno di... questi qui a un certo punto dicono, mi devo fidare di questo mondo? Ma la mamma non è scema, perché appunto lo sa anche lei, ha dentro anche lei un sacco di paure, in realtà dubita dell'affidabilità del mondo, ha molte paure, solo che quando ha lì il figlio si trasforma, la presenza del figlio riesce a suscitare in lei una certezza che da sola non garantirebbe assolutamente, è il figlio che aiuta la madre a essere così fiduciosa, appunto. Quando uno dice, se Dio calcolasse chi è l'uomo, ma lo manda a farsi benedire subito. E invece Dio, quando ha lì l'uomo di fronte, si innamora, si fida, hai capito? Si fida. Forse che la madre imbroglia il figlio. Cioè gli ha contato su delle balle, insomma, no? Che il mondo è bello, è fidabile, che la vita è abitabile. Inganna suo figlio con queste parole grandiose. Certo che non l'inganna, solo che non basta recitare la parte del dire il mondo è bello, il mondo è sicuro, preparargli due soldi te per assicurarlo, capito? Qui non è una recita, è una testimonianza, appunto, no? Perché le parole della mamma non siano un inganno, devono essere parole vere. Vere anzitutto per se stessa, per te grande, per te adulto educatore. Queste parole, se vogliono convincere, se vogliono testimoniare la fede, devono essere testimonianze, appunto. Non puoi semplicemente recitarle. Cioè la verità che è contenuta in quelle parole, dice che il mondo è fidabile, appunto, che il bene, no? La verità di quelle parole spontanee, bisogna trovarla poi nella fede che si misura contro le prove della vita. Nella traversata della vita bisogna mostrare fede. E dunque attraverso la lotta, e dunque attraverso il dubbio. Proprio come il padre Giobbe, che dopo essere passato attraverso tante prove e la lotta con Dio, riconosce, io ti conoscevo solo per sentito dire, non ti conoscevo, ma ora i miei occhi ti vedono, perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere. La confessione della propria incredulità, appunto. È la scoperta che noi non conoscevamo Dio, e ti conoscevo così per sentito dire. Soltanto attraverso la prova, il silenzio, la passione, la morte. Ecco il senso della conclusione dell'anno pastorale, della storia di Gesù. Delle nostre storie, appunto. Solo attraverso il silenzio a cui la vita ci costringe e la parola che ci costringe a prendere di fronte all'ostacolo per dire cos'è la mia vita, no? E chi è Dio? Dov'è Dio, appunto? È soltanto attraverso il patire questa prova e attraverso la morte come la prova suprema. Si passa da quelle parole dette per istinto, ripetute per sentito dire, a parole che dicono la verità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Solo attraverso la prova della vita che produce la fede, si può confessare che quella prova, quella nostra esperienza e la vita nostra tutta è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè, questa roba qui, fatta così con le dita e detta con le labbra, bisogna che le dica la vita, capito? La libertà, no? E allora continuiamo pure questo rito, che come vedete può anche restare perfettamente estrinseco, sia a Dio sia a noi, può restare lì in mezzo, O può diventare una comunione, un simbolo, un sacramento, un incontro appunto, no? Di Dio che vuole prendere storia, vuole diventare umano, e dell'uomo che dice Dio, che incontra Dio cercando la sua verità appunto, e mentre dice Dio trova la sua verità. Celebriamo il mistero della Trinità, allora si può anche dire il mistero che raccoglie il senso di tutta la storia umana come storia della salvezza, il mistero di tutto il cammino cristiano e quindi anche del nostro piccolo anno liturgico del cammino comunitario. Solo si può dire sta roba qui, solo a condizione che la certezza iniziale dei nostri sentimenti, quelli spontanei, quelli datici dalla mamma, capito? Quelli messi nello zainetto quando siamo arrivati nel mondo, solo a condizione che questi sentimenti, appunto, trapassino nella fede attraverso la prova della vita nel Signore risorto e diventino, appunto, l'atteggiamento di dare la vita, cioè di diventare discepoli di Gesù. Solo così possiamo realizzare la verità del messaggio trasmesso fin dagli inizi della vita ai nostri figli e trasmesso da Dio fin dalla fondazione del mondo all'uomo. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. Diciamo insieme: Signore Dio nostro, ascoltaci.
Gli uomini, Signore, ti hanno oltraggiato, deriso e ucciso, ma tu anche sulla croce, nel momento più doloroso, hai perdonato e non hai serbato rancore. Aiuta anche noi a cercare la pace e a superare i sentimenti di invidia e di gelosia di cui molte volte siamo portatori e vittime. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
Aiutaci, o Padre, ad accettare con pazienza le sofferenze quotidiane e ad essere perseveranti nelle prove della vita, sicuri e fiduciosi che il tuo amore sempre ci sostiene e ci aiuta. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci.
L'uomo, o Signore, è il tuo capolavoro, perché l'hai creato a tua immagine e l'hai reso di poco inferiore a te. Ti ringraziamo di averci tanto amati. Rendici capaci di ricambiare con umiltà e gratitudine la tua bontà infinita. Per questo ti preghiamo.
Signore nostro, ascoltaci.
Il mistero della Trinità ci parla di un Dio che è comunione perfetta e totale unità con il Figlio e con lo Spirito. Questa Trinità si prende cura dell'uomo, di ogni uomo, e vuole che esso sia libero e felice in eterno. Aiuta le nostre famiglie, Signore, a vivere la comunione e a fare scelte concrete di accoglienza per aumentare la pace e la gioia nelle nostre case e nel mondo. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, ascoltaci. Guarda, o Padre, al volto del tuo Figlio e accogli la preghiera di questa tua famiglia, perché fortificata dal dono dello Spirito diventi segno e primizia dell'umanità partecipe del mistero del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.